Riforma e controriforma. Dopo gli sconvolgimenti verificatosi dopo la riforma protestante, la Chiesa dovette intervenire con provvedimenti politici, istituzionali e teologici. Questa reazione si chiama controriforma e prende luogo dal 1550 al 1660. Questo termine si trova per la prima volta in un testo di un giurista tedesco e già qui ha l'aspetto negativo e la caratterizza di forza repressiva di ritorno alla religione cristiana. Secondo i primi storici cristiani che poterono analizzare il problema, essa invece sarebbe iniziata già prima e per questo la sua forma precedente e parallela alla riforma protestante sarebbe da chiamare riforma cattolica. La situazione si era infatti fatta impossibile per la Chiesa, che, se da una parte otteneva con uccisioni e guerre una specie di freno al protestantesimo, sentiva che anche il suo intento necessitava di una riforma. Paolo III aveva capito questa situazione e, anche continuando la repressione contro i protestanti, decise di indire un concilio, il Concilio di Trento del 1542. Questo concilio fu indetto così tardi per la paura dei papi del 400 del ritorno dei conciliaristi, e cioè di quelli che vedevano nel concilio un potere più forte di quello del papa. Dopo essere stato indetto, i lavori cominciarono, protraendosi fino al 1563. Dopo una pausa decennale per l'ostilità verso il concilio di Papa Paolo IV. Il concilio fu indetto a Trento per non dispiacere né a protestanti né a cristiani, ma risultò alla fine solo interno ai cristiani, poiché i protestanti non accettarono il ruolo predominante nel concilio del Papa e il fatto che potevano parteciparvi solo gli ecclesiastici. All'inizio i partecipanti si divisero in due fazioni. La prima voleva che si trattasse degli aspetti prettamente disciplinari, per non aumentare le discordie con i protestanti e provocare la formalizzazione della frattura. L'altra invece voleva discutere questo aspetto. Il concilio decise di portare avanti tutte e due le discussioni, per non creare discordie iniziali. I quattro aspetti erano l'istituzionale e il disciplinare, quello dogmatico e quello teologico. Dal punto di vista dottrinale, il concilio decise la chiusura verso i protestanti, ribadendo la validità dei sacramenti, la presenza di Cristo nell'Eucarestia, la supremazia del clero sui laici, la Vulgata di San Gerolamo come unico testo biblico esatto, la sua critica affidata esclusivamente ai clerici, il principio della salvezza derivante sia dalla fede che dalle opere, che sono controllate dalla Chiesa. Dal punto di vista della disciplina, si decise di fermare il malcostume della Chiesa con dei provvedimenti che riguardavano il celibato da mantenere e la residenza fissa nelle proprie circoscrizioni. In più, si obbligò i vescovi alle visite pastorali alle proprie parrocchie e l'abolizione del cumulo dei benefici ecclesiastici. Il latino fu dichiarato lingua ufficiale per la Chiesa. Per combattere l'ignoranza del clero furono fondati seminari. La superiorità degli uomini di Chiesa era ribadita anche qui. Infatti, per entrare, bisognava affidarsi con la vocazione sacerdotale alla Chiesa e non si poteva comunicare con l'esterno. Fu istituito poi il catechismo come forma di insegnamento per cittadini della religione. Per dare un quadro di cosa bisognava imparare, fu stampato un libro dal vescovo Carlo Borromeo, che conteneva gli aspetti maggiori della dottrina del concilio, e fu chiamato con il nome di Catechismo Cristiano. Così come avevano fatto i protestanti, anche qui la stampa fu messa al servizio della Chiesa. I provvedimenti attuati contro il malcostume erano comunque già iniziati. Già prima, infatti, alcuni papi erano intervenuti con provvedimenti personali contro nepotismo, simonia e concubinaggio. ma accompagnati dalle riforme, arrivarono i procedimenti repressivi contro i protestanti. Già Paolo III aveva aumentato il potere dell'Inquisizione, creando la Congregazione del Sant'Uffizio, guidata da alcuni cardinali, che crearono quindi un'unità politica. Anche Paolo IV attuò una forma di repressione simile e decise anche di fermare il concilio, ritenendolo inutile, per dedicarsi a decisioni personali, come la lista dell'indice dei libri proibiti, dove si censuravano i libri protestanti. Dall'altra parte, si affermarono delle figure contro questa repressione dei protestanti e aperte invece al dialogo. Una di queste figure è quella del frate domenicano Giordano Bruno, che si oppose alla repressione e alla mentalità della Chiesa. La Chiesa rispose condannandolo, dopo diverse torture, a rogo nel 1600. Un altro esponente di questa fazione è Tommaso Campanella, altro frate domenicano, che in un suo libro, La città del sole, descrive un'utopia di città comunista ascetica, sotto un dominio monarchico, che avrebbe portato ordine alla Chiesa. Ma anche lui fu condannato a rogo, a cui scampò fingendosi pazzo, ma restando in prigione. Il dualismo del comportamento della Chiesa, che vede da una parte la riforma nelle sue strutture e dall'altra la repressione continua del diverso, porta a capire il perché si formarono nuovi ordini, anche prima del concilio, che miravano ad una riforma. Uno di questi ordini è quello della Compagnia di Gesù, fondata nel 1540 da Ignazio di Loyola, ufficiale spagnolo preso da una crisi mistica che si basava su una grande cultura, data da 2 anni di noviziato e dallo studio della filosofia, della letteratura, delle scienze e della teologia. Ogni gesuita diventava prete dopo i 30 anni, ma doveva affrontare ancora un anno di noviziato. La struttura interna era di tipo gerarchico e al capo del convento si ha il generale. I sacerdoti, oltre alla grande cultura, sono anche abituati ad un'obbedienza di tipo militare. Alla rigidità interna si contrapponeva la flessibilità esterna nel comportamento diverso rispetto alle varie aree geografiche e alle religioni già presenti nel posto. Il compito dei gesuiti era quello di aumentare i credenti cristiani e per fare ciò si aiutarono con la loro cultura, creando molte scuole cattoliche che attiravano i nobili per la grande cultura impartita. Anche gli analfabeti furono avvicinati alla religione grazie al culto delle immagini sacre, portate nelle numerose processioni. Alla tensione fra cristiani e protestanti si accompagnò dal 1550 al 1650 la caccia alle streghe, a cui partecipavano tutti, sia cattolici che protestanti, che accusavano migliaia di persone di essere seguaci del demonio. Questo fatto storico è scaturito dalla crisi religiosa. In ogni città in cui si era instaurato una forma del protestantesimo, una qualsiasi forma di resistenza era subito presa come forma di stregoneria, ed era anche così nelle città cattoliche. La caccia alle streghe nei secoli precedenti era stata molto meno massiccia ed incentrata solo in alcune zone. Queste zone erano quelle dei villaggi, ancora estranei alla vita di quel tempo, che mantenevano credenze antichissime. La divulgazione della religione era qui molto difficile, per questo si ricorse spesso, ma solo in piccole aree, alla condanna per stregoneria, che si attaccò poi all'eresia. La demonologia è la scienza che studia ogni tipo di stregoneria. Ogni uomo che poteva essere considerato diverso poteva essere messo a rogo in un attimo. Si crearono libri, cacciatori di streghe e soprattutto in Germania e Francia questa caccia ebbe proporzioni enormi. La tortura poi faceva che questo ciclo non si fermasse. Venivano fatte confermare sotto tortura, infatti, le accuse e venivano fatti dire alcuni complici. La psicolabilità di alcuni soggetti faceva in modo che alcuni uomini credevano di avere veri e propri poteri demoniaci, e perfino gli intellettuali credevano nell'esistenza delle streghe.